va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Stiamo facendo un cammino nell'accoglienza della parola del Vescovo nostro di Milano, Monsignor Mario Delpini, che nella introduzione alla promulgazione del nuovo Sinodo Minore Chiesa dalle Genti, che si è svolto lo scorso anno, ci ha invitato a educarci, a fare dei passi di un cammino per comprendere sempre più questa esigenza che la Chiesa di oggi è una Chiesa fatta da persone che arrivano anche da altri continenti, altre culture, altre razze. Solo questo può essere la Chiesa di Gesù Cristo, oggi, in questa grande trasformazione che si sta vivendo nella storia, soprattutto per il grande esodo di popolazioni, le migrazioni che si stanno vivendo su tutto il pianeta. E allora uno dei cammini per educarci insieme alla comprensione, insieme a uno sguardo di positività su questa universalità che si sta realizzando, abbiamo sottolineato già dalla scorsa venerdì il ruolo profetico che la Chiesa ha nel guardare questa nuova umanità, noi diciamo nel guardare questa nuova Chiesa, la Chiesa di Milano, la Chiesa dalle genti, formata dalle genti che arrivano da ogni dove. E allora ecco che siamo capaci di profezia, siamo capaci di indicare le esigenze di Dio e di fare dei segni di testimonianza di questa esigenza di Dio. Mi sembra importante rileggere la profezia nella nostra quotidianità. Col battesimo noi siamo diventati sacerdoti, re e profeti. Ecco, questo dono della profezia che ci è stato dato a tutti quanti, come viverlo nella nostra quotidianità? Perché è proprio una Chiesa profetica che indica le esigenze di una vera giustizia, di una vera fraternità, di un mondo di pace guidato dall'amore, la civiltà dell'amore lo chiamava Paolo VI. E allora ecco perché abbiamo ad essere, a vivere questo dono della profezia. Proviamo a rileggerlo nella nostra quotidianità di tutti i giorni. È un compito non facile quello di coniugare la quotidianità della nostra vita e la profezia. Un compito che comporta delle pulsioni, talvolta sono diametralmente opposte. Da un lato la tensione verso la profezia, verso la realizzazione del già, ma non ancora. Dall'altro, la realtà spesso burocratica e burocratizzata del vissuto giornaliero. Per un'amministrazione scrupolosa. È un conflitto che vivono sovente tanti sacerdoti, che, l'avevo detto anche il Vescovo in un intervento sul nostro vivere il sacerdozio oggi, siamo divisi fra il desiderio della predicazione, dell'apostolato, della missione, insieme alla necessità, a volte imposta anche dall'alto, dalla curia, la necessità di una cura metodica del libro dei battesimi, dei certificati di matrimonio, una burocrazia che ci si chiede, viene chiesto un responsabile per i problemi tecnici della parrocchia, problemi amministrativi della parrocchia, un responsabile, e poi ugualmente è sempre il parroco che viene interpellato, che deve partecipare, che deve firmare. D'altronde si tratta di un conflitto che viene vissuto pure in altre situazioni. Anche all'interno di una coppia esiste l'alternarsi di slanci d'amore con la routine quotidiana, spesso noiosa, della gestione della casa. Tenere insieme gentilezze e consuetudinaria preparazione alla cena, vacanze spensierate e grigia quotidianità ad ufficio, amplessi intensi e abitudinari lavori di pulizia, difficile tenere insieme queste opposte situazioni, queste opposte esigenze. E il conflitto diventa tanto più macroscopico quando lo si analizza non in una singola persona, ma quando viene invece vissuto da un intero organismo sociale, qual è la Chiesa. Così nel mondo cattolico ci sono gruppi, personalità che hanno fatto della profezia la loro ragione di vita, e ci sono altre persone che invece si siedono in una tranquilla gestione del quotidiano, con una ripetitività disarmante proprio. Se consideriamo quantitativamente le due parti, se consideriamo dalla parte della quantità le due parti, si rileva che i secondi, quelli per una tranquilla gestione del quotidiano, i principi della quotidianità sono in maggioranza rispetto a coloro che invece fanno della loro vita un cammino profetico. Questo può sembrare contraddittorio in un'organizzazione a cui è stato affidato il compito di portare in ogni angolo del mondo la lieta novella. Se ci si ferma alla quotidianità e non si ha uno sguardo lungimirante, non si ha un'esigenza di andare oltre. Eppure non ci si deve meravigliare, la Chiesa, a dispetto del suo compito messianico, è semplicemente una fetta d'umanità e pertanto è formata, potremmo dire, da uomini normali a cui si aggiunge ogni tanto qualche anima eccelsa, e ci sono queste anime eccelse. Dovremmo pretendere nella Chiesa una maggiore concentrazione di individui eccezionali, poiché chi sceglie di entrare nella Chiesa si sposa con un Dio e quindi dimostra una sensibilità, una dedizione non comuni. Forse, ma in fondo a quello che viene richiesto agli uomini del Signore è un compito molto più semplice. È sufficiente che essi riescano a riconoscere la profezia che nasce all'interno del loro ambiente e che abbiano, potremmo dire, la forza di lasciarla crescere senza apporvisi. Può sembrare una richiesta minimalista, ma in realtà è già abbastanza. Quante volte ci imbattiamo in persone, magari nei nostri gruppi, che hanno questo carisma della profezia, del guardare oltre, dell'indicare passi alternativi a questa routine, diciamo così, quotidiana. A volte queste loro proposte rompono un po' la nostra, diciamo così, la nostra abitudine a un lavoro, magari anche grande, così, ma sempre ripetitivo, che non cambia, un lavoro sicuro, che raggiunge i soliti, che non va oltre a quello che è il normale. E quindi il riconoscere che ci sono delle persone, ci sono dei cristiani che hanno più di altri questo spirito profetico, e lasciarli soggiornare nei nostri gruppi, anche se ci scuotono a volte. E può sembrare, si dice, una richiesta minimalista, ma in realtà è già abbastanza. Proviamo a ripensare a qualche profeta, grande profeta, dei nostri tempi, quindi senza andare ai profeti biblici. Lo Spirito fa sorgere la profezia dentro la Chiesa, quando ritiene che ce ne sia maggiormente bisogno, ma essa stravolge un po' i ritmi e le pacifiche sicurezze degli uomini concreti, abituati a vivere in una tranquilla quiescenza. Ecco allora la profezia acquista un carattere doloroso, per quello che tante volte vengono espulsi o fatti tacere, non solo per chi ne è portatore, che non ha spazio, che non ha considerazione, ma anche per coloro che ne sono investiti, i quali guarderanno ma senza capire, avranno la carità di lasciar parlare, di lasciar proporre, ma poi si ritorna sui propri passi, sui propri ritmi. È accaduto così anche per due grandi personaggi che oggi vorrei sottolineare della Chiesa italiana. Il primo è San Francesco, la mia comunità è la mia parrocchia è dedicata a San Francesco, il quale ha rivoluzionato il modo di essere Chiesa, cercando di riportarlo alle origini, ed era ritenuto un pazzo. La gerarchia di allora non ha compreso, ha guardato con sospetto questo uomo incredibile. Ha ostacolato il cammino degli ideali francescani. Pare che Papa Innocenzo III abbia definito la regola francescana una regola da porci, la prima stesura della regola francescana. Negli anni successivi a diversi frati minori venne bruciata la regola in testa. Francesco stesso ha rischiato di essere considerato un eretico, come era già accaduto per altri profeti. E infine non è ancora chiaro il ruolo di frate Elia, ma forse il suo compito fu quello di agire all'interno dell'ordine per riportarlo verso una visione più umana della vita conventuale. Eppure, nonostante tutto, la Chiesa ha accettato l'insegnamento di Francesco, e seppure con resistenza e difficoltà, si è lasciata da lui rinnovare. Un'altra figura molto più recente, vicino a noi, che però si ritrova in un ambito un po' più ristretto, è quella di Don Lorenzo Milani, prete della diocesi di Firenze. A metà degli anni Sessanta, il sacerdote mandato parroco a Barbiana, sulle colline, un paesino minimo, e da lì parlò con coraggio di ideali che la Chiesa di allora, ancora compiutamente, non compiutamente post-conciliare, non sapeva capire appieno. Il Cardinal Fleurit impose al suo prete di non prendere più alcuna iniziativa senza la sua esplicita autorizzazione. È per questo che Don Milani era stato sbattuto a Barbiana, località montana raggiungibile soltanto attraverso una strada non carrozzabile, pensando forse che da lassù avrebbe potuto arrecare meno danno. Eppure nel 1966 la Chiesa uscì con un testo come la Gaudium Spes, un testo conciliare, in cui chiedeva espressamente ai legislatori di prendere in considerazione il problema degli obiettori di coscienza, che Don Milani aveva già anni prima indicato. Nonostante la sua staticità, la Chiesa sull'argomento fu più lungimirante dello stesso Stato italiano, che solo nel 1968 condannò il sacerdote, peraltro già defunto, per un reato che 4 anni più tardi avrebbe permesso per legge l'obiezione di coscienza. Possiamo dire che la Chiesa non è una società per buone azioni, avente come fine sociale il paradiso. La Chiesa non può dimenticare il suo ruolo profetico, che annuncia, che indica dei passi nuovi di cammino, per un, non solo per un rispetto, ma per un cammino di vera pace, di vera concordia, di vero rispetto di ogni persona. La Chiesa è fedele al suo compito quando riesce a riconoscere dentro di sé i gemiti della profezia e a diffonderli nel mondo. E quello che sta facendo, ha fatto Papa Francesco, che è andato a rivisitare questi profeti, ultimi profeti della Chiesa italiana, così cari a tanta gente, così invisi a tant'altra gente. Don Milani è andato sulla tomba a Barbiana, Papa Francesco, Don Mazzolari, Don Primo Mazzolari, un altro grande profeta, Don Tonino Bello. Mi dicevano che quando parlava lui nella CEI, alla CEI, agli incontri della CEI, c'erano dei vescovi che si toccavano con il gomito, quasi a dire adesso ascoltiamo il ciarlatano. Eppure Papa Francesco è andato a rivalutarlo, a onorarlo, e credo che abbia fatto nel suo intimo quello che ha fatto l'altro giorno, chiedere scusa, chiedere perdono l'altro giorno ai Rom, perché anche uomini di Chiesa, anche cristiani, li hanno sempre considerati fuori, indegni di una convivenza umana. Persone dedite solo a rubare. Ecco, Papa Francesco li ha rivalutati, mostrando a noi tutti la dignità di queste persone, così come ha fatto e sta facendo di rivisitare le tombe dei profeti, del concilio, del dopo concilio. E quindi ecco, si può dire che la Chiesa è fedele al suo compito quando riesce a riconoscere dentro di sé i gemiti della profezia e a diffonderli nel mondo. Si allontana dalla volontà di Dio quando si chiude nella gestione della vita religiosa, restando sorda alle invocazioni che le si propongono da un mondo disordinato e in fermento, ma possiamo dire straordinariamente ancora vivo. Questo atteggiamento del rifiuto del profeta, già il destino di Gesù è preannunciato da quello di Geremia ad Anatot, dove gli abitanti gli dicono: non profetare nel nome del Signore, se no morirai per mano nostra. Ed è il pieno compimento di quanto dice la lettera agli Ebrei: alcuni furono torturati, altri subirono scherni e flagelli, catene e prigionia, furono lapidati, torturati, segati, furono uccisi di spada. Nella lettera agli Ebrei si dice questo. L'ira dei nazaretani ha come causa il rifiuto da parte di Gesù di operare segni in mezzo a loro, ed è stata ulteriormente aggravata dalla prospettiva aperta sull'ora dei pagani. In realtà Gesù darà il segno di Giona, o come dice il Vangelo di Marco, nessun segno sarà dato a coloro che cercano segni, perché ciascuno si deve misurare con Gesù, Messia povero, pacifico e sofferente. E questo è il segno scandaloso e folle della presenza di Dio. La protezione promessa nel Salmo 91 viene ora concesso a Gesù in pericolo. Ciò è già come una promessa della salvezza che verrà dalla morte sua. Poiché il giorno del compimento non è ancora venuto, egli si sottrae a coloro che lo avevano sospinto fino al precipizio. Non è ancora giunta la mia ora. E l'ora è l'ora del Calvario, l'ora della croce. A Nazaret non riescono a fargli nulla, perché un profeta deve morire a Gerusalemme, la città che uccide i profeti. Dunque questo accenno al Vangelo, alla lettera agli Ebrei, unisce la gioiosa eccitazione per la venuta salvifica di Gesù, il tentativo di ucciderlo. Nella potenza dello Spirito Santo Gesù inizia il suo ministero e inaugura l'anno sabbatico e giubilare, in cui si vive e si celebra la fraternità di Dio e la fraternità tra gli uomini, a partire dai poveri, dai ciechi, dagli oppressi, dai prigionieri. Ecco, Gesù si presenta come la realizzazione della parola della grazia che porta la benedizione di Dio e compie ogni promessa. A differenza di Giovanni Battista, Gesù non resta nel deserto dove Israele cade. Ha infatti vinto Satana e nella potenza dello Spirito torna tra i suoi a liberarli. La sua profezia passa dalla sinagoga alla strada e si completerà nella casa. Sono tre i tre luoghi in cui si annuncia il Vangelo: nella sinagoga, che è Israele, per la strada, che è la missione, nella casa, che è la Chiesa. Gesù pone l'inizio del suo ministero a Nazaret tra i suoi. Respinto, la sua parola andrà altrove, fino al sabato definitivo, nell'oggi eterno di Dio. È proprio in Gesù che si compie nella realizzazione dell'oracolo di Isaia il sabato del compimento di tutta la creazione e di Dio nella sua creazione. In Gesù davvero l'entrata nella terra promessa, quando si gode del dono del Padre condividendolo con i fratelli. dobbiamo riconoscere i profeti che il Signore ci ha mandato, proprio per rendere operante questo coraggio che viene dallo Spirito. La Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente, senza incertezze, i profeti che il Signore ha mandato ad essa in questo tempo, perché tutte le donne e gli uomini della terra si sentissero visitati da Dio e dalla sua misericordia. Talora la Chiesa non ha riconosciuto questi profeti, ne ho accennati due prima, e nel loro ministero non ha riconosciuto la visita di Dio. Li ha contenuti in involucri religiosi, cercando di attenuare la forza del Signore presente nella loro testimonianza. E questo ha un po' imprigionato il carisma della profezia, che nella Pentecoste è consegnato a tutti i credenti, l'abbiamo ricevuto nel battesimo ciascuno di noi, mentre il grande parlare religioso su ogni questione si è risolto in un sostanziale afonia rispetto al Vangelo. Il coraggio della profezia oggi è consegnato nella vita e nella morte di coloro che il sensus fidei del popolo di Dio e la ricerca degli uomini di buona volontà hanno riconosciuto come profeti. Ne accenno altri: Papa Giovanni XXIII, San Papa Giovanni XXIII, e poi, come sovrabbondanza della sua profezia, l'abbiamo già parlato, Fra Christian di Tiberin, con i suoi frati, vittime innocenti del mondo. Accenniamo anche la profezia di Papa Roncalli. Ha chiamato alla conversione la Chiesa, ma anche il mondo e la nostra storia. La sua canonizzazione, al di là delle opportunistiche logiche di bilanciamento, che alla fine non hanno toccato il sensus fidei del popolo di Dio, ma reso più miseri i calcoli degli ambenti curiali, ha un senso oggettivo. Solo una Chiesa povera può seguire il Vangelo nel dramma della storia. Solo la pace è santa. La sua straordinaria novità sta nell'aver avviato il passaggio da un cristianesimo delle condanne attivista, con il primato del numero, dell'organizzazione e con il desiderio del potere, a un cristianesimo della misericordia. Protagonista è ancora Papa Francesco di questo. Un cristianesimo della misericordia. È un atteggiamento profetico questo. Cristianesimo della misericordia, dell'umiltà, del primato di vita secondo lo Spirito, che si spoglia di ogni potere, che non si preoccupa di riempire strade, piazze, chiese, ma crede nella forza della mansuetudine e della tenerezza. Quante volte Papa Francesco ci invita a non avere paura della tenerezza, avere lo stile della tenerezza, della mansuetudine. Quando il Papa convoca il Concilio, chiama la Chiesa a un permanente rinnovamento secondo il Vangelo. Una Chiesa non più separata dalla storia e che giudica la storia, ma che sa discernere nella storia i segni del tempo nuovo che viene. Concilio Vaticano II, Papa Giovanni XXIII, Papa Paolo VI, tutti e due santificati, canonizzati nella Chiesa. La Chiesa non più separata dalla storia e che giudica la storia, ma che una Chiesa che sa discernere nella storia i segni del tempo nuovo che viene. È un po' la sintesi di quello che è stato il Sinodo Minore, Chiesa dalle genti. non allinearsi alla cultura degli organismi politici, sociali, culturali, che continuano a vedere problematiche, a cercare soluzioni di arresto di questa venuta di tanti uomini bisognosi di una vita diversa. Una Chiesa che sa discernere nella storia i segni del tempo nuovo che viene. In questo singolare dinamismo c'è la fine della cultura del nemico. C'è la fine della occidentalizzazione della Chiesa. C'è il primato della pace. E questi sono il frutto che il profeta Papa Roncalli, nel suo discernimento forte e coraggioso dei tempi, un discernimento che potremmo dire ha assunto la storia e la legge con la grazia dello Spirito. Una formula così densa di significato, quella della Chiesa dei poveri, povertà come stile di vita, povertà come libertà dei potenti, povertà come opzione preferenziale per i più poveri, la Chiesa profetica, questa. Interpella anche oggi i cristiani e le chiese, ciascuno secondo la sua responsabilità, a dare risposta che non deluda i deboli del sud del mondo. La pacem in terris ha rappresentato come il testamento di San Giovanni XXIII, la sua consegna ultima e suprema, scritta nel cuore della malattia che lo condurrà alla morte. Nell'era atomica viene cancellata ogni giustificazione della guerra. Non ci sono guerre giuste. Non c'è più giustizia senza pace. Papa Roncalli è ancora davanti a noi e ci indica la parola della pace come valore assoluto e indivisibile. La sua canonizzazione ha significato proclamare solennemente la profezia della santità della pace. Viene indicata quello che i profeti di oggi continuano a indicare. Io citerei Cardinal Martini: la via del dialogo, dell'amicizia contro la durezza delle condanne, della fecondità storica del cristianesimo nel segno dell'umiltà e della mansuetudine, abbandonando la tentazione del trionfo del potere. Ero partito dicendo che oggi cercavamo di sottolineare profezie e quotidianità. La sto sottolineando soprattutto nella Chiesa. Una santità per il futuro che indica a tutti gli uomini di buona volontà la profezia di un nuovo ordine dei rapporti umani. Si può anche dire che la profezia di Papa Giovanni XXIII, come il mantello di Elia su Eliseo, ha fecondato tutta la Chiesa, generando nuovi profeti sull'orizzonte da essa delineato, e ha permesso questa profezia, questo stile profetico, di riconoscere nella tragedia della storia il mistero di quel Dio che si fa muto tra i muti. L'intuizione profetica della Chiesa dei poveri ha il suo sigillo nella testimonianza del Vescovo Romero, di cui è stata celebrata la canonizzazione lo scorso anno. La società salvadoregna alla fine degli anni 70 era attraversata da insopportabili contraddizioni sociali. Si reggeva su un regime di cristianità con una solida alleanza tra Chiesa, potere politico e grandi interessi economici. Infine usava della violenza militare e paramilitare per distruggere ogni forma di lotta contro l'ingiustizia. Un'obbedienza semplice e diretta al Vangelo ha portato Romero a conclusioni sorprendenti. Constatando questa realtà e lasciandoci scuotere da essa, invece di appartarci con la nostra fede, ci siamo rimessi al mondo dei poveri come nostro vero luogo, parole di Romero. Ci siamo mossi come primo passo fondamentale per incarnarsi nel mondo dei poveri. In esso abbiamo incontrato i volti reali dei poveri, di cui parla Puebla. Per annunciare il Vangelo ai poveri non basta fare l'opzione preferenziale per i poveri, formula assai ambigua anche se molto fortunata. Oscar Romero aveva indicato un'altra strada assai più esigente: incarnare la Chiesa nel mondo dei poveri e dunque fare del mondo dei poveri la casa della Chiesa. Termino perché potremmo continuare all'infinito a sottolineare i profeti di questi ultimi decenni nella Chiesa. Ecco, sono coloro che testimoniano come la Chiesa deve essere profetica, che sa conciliare la profezia nella quotidianità della vita di ogni famiglia, di ogni persona, ma anche nella vita della Chiesa di oggi. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.